Diamo il benvenuto al direttore Mario Sconcerti.
Ciao Mario.
Buon pomeriggio.
Ciao ragazzi, buon bentornato.
Grazie Mario. Allora Mario, senti, io insomma me sono stato fuori 2 settimane, ma sul mercato è cambiato poco e nulla. Poco o niente, anzi.
Sì, ma penso che qualcosa cambierà adesso, perché ne hanno bisogno tutti. E perché forse dall'Inghilterra cominceranno ad arrivare dei soldi importanti. Non so che cosa porteranno via da noi, però quando cominciano, per esempio, 2 centravanti come Keane, cioè i centravanti importanti in Europa in questo momento sono 4. Sono Keane, Lukaku, Vlahovic e Haaland. Quando ce n'è uno in vendita come Keane,
si muovono gli altri,
Si muovono, è fatale che si muovano gli altri, che quindi
effetto domino, no? Il cosiddetto effetto domino, Mario.
Non sarà un dominone, ma un qualche cosa sarà. Già il fatto, basta che tu pensi che già il fatto che Romero vada dall'Atalanta al Tottenham con tanti soldi, più di 50, l'Atalanta potrà spendere per il proprio difensore, e con i soldi dell'Atalanta la Juventus potrebbe andare a prendere definitivamente Lucatelli o qualcun altro. Insomma, io non credo, questo non è un campionato, non è stato un mercato e non produrrebbe un campionato. Io credo che qualcosa di serio succederà.
Quindi tu dici, questo potrebbe essere il primo segnale, no? Tra l'altro, a proposito di Harry Kane, ne stavamo parlando anche prima, Mario, non si è presentato agli allenamenti del Tottenham, quindi questo potrebbe essere anche un'indicazione. Adesso vado a riprendere
poi i calciatori fanno così quando vogliono accelerare l'operazione,
l'uscita,
la trattativa, sì, fanno così, non si presentano ed è chiaro.
Sì, sono pezzoncine corrette che fanno queste cose.
Ecco, non si è presentato all'allenamento del Tottenham e quindi potrebbe dare il via un po' a questo valzer degli attaccanti, questa diciamo presa di posizione di Harry Kane nei confronti del Tottenham. Vediamo. E tu pensi, Mario, che il coinvolgimento a livello praticamente italiano di questa quale potrebbe essere?
Lukaku.
Ma io credo che ci stia tutto, poi quello che verrà fatto, cioè Lukaku ha già detto più volte di non volersi muovere dall'Inter,
sì.
Però sono rimasto colpito da un fatto che sia venuto giù il figlio di Abramovic, cioè il Chelsea, proprio con il figlio del padrone, che si è messo a trattare direttamente con Lukaku. Questo io credo che sarebbe stato anche possibile evitarlo. Perché non è corretto che un tuo giocatore, che peraltro quasi ormai in epoca di allenamento, si metta a parlare con un'altra società. Devo dire che per adesso Lukaku è stato bravissimo, sono arrivati a offrirgli 15 milioni all'anno, cioè molto più del doppio di quello che prende adesso, e ha resistito. Non so se avrà avuto anche qualche assicurazione dall'Inter o no, però è chiaro che il City vuole il centravanti e ha visto Keane. Il Chelsea vuole il centravanti perché non vuole più Werner e sta puntando, si è fatto dire di no da Haaland e dal Borussia Dortmund, ma sta puntando altri giocatori. I giocatori sono tutti lì, sono Haaland, Vlahovic, Lukaku e Keane, per cui è difficile pensare che se si muove uno
non si muovono gli altri. Cioè è chiaro il concetto, cioè se si muove un giocatore del calibro di Harry Kane è chiaro che in questo caso porta con sé anche un'altra serie di movimenti, soprattutto degli attaccanti importanti, perché poi si libera una casella nel Tottenham che va riempita, quindi va da sé. Poi mi immagino anche ad esempio Paratici in questo momento al Tottenham, Mario, che ti ricordi già in passato si era parlato, no, di un Lukaku alla Juventus, quando saltò poi perché ci fu un altro tipo di situazione, e comunque c'era Paratici.
Sì.
Quindi, e comunque i giocatori sono quei quattro lì.
Sì, sono quei quattro lì, c'è niente da fare, quindi sono. Senti Mario, oggi si è presentato, ha parlato anche Giroud, ha detto un po' di cose, insomma, lui sarebbe un onore giocare con Ibra. Tu ci credi in questo tandem, in questa coppia? Cioè si possono completare? Lui
possono
è convinto
coesistere
di questo, ecco, possono coesistere questi due? Per caratteristiche, al di là poi della qualità.
No, il Milan meno di tre centrocampisti è difficile averli. Ora, se tu hai gente come Bennacer e Kessié, e anche Selemakers, vuol dire che se giochi insieme, cioè devi far fare un altro lavoro a Rebic se giocano questi due, e naturalmente Giroud prenderebbe il posto di Brandiez. Per cui sì, in teoria si può fare. In teoria si può fare, ma nasce una squadra abbastanza diversa, perché non è solo il problema delle due punte, è chi togli per fare spazio a un giocatore in più. Il Milan, cioè le due punte ce l'ha già adesso, per cui sarebbe una terza punta. Sarebbe una terza punta di tutte punte che non rientrano con frequenza. Ibrahimovic, Giroud e poi se hai due, se metti in campo tutta la tua batteria, poi non hai più un attaccante da sostituire durante la partita, a meno che non si vogliano anche tenere Leao, ma Leao è un giocatore molto particolare. Per cui io vedo Ibrahimovic e Giroud insieme solo in casi molto particolari.
Molto particolari, tu dici.
Sì, no, non come una soluzione classica.
Senti Mario, questa cosa io non so, adesso in queste due settimane non ci siamo sentiti, quindi magari forse questa cosa qui l'avrete già affrontata, ripeto, ma questo trattativa molto lunga su Locatelli della Juve, che come deve essere interpretata? Perché io insomma penso che se una squadra come la Juve, se vuole prendere uno come Locatelli, lo prende. Questo allungare,
sì,
questa trattativa.
No, la Juve in questo momento ha delle difficoltà oggettive. Le proposte stesse che fa alle società da cui vorrebbe acquistare lo dimostra. Ci sono questi, cioè i primi soldi sono pochissimi, sono 4-5 milioni, poi devi aspettare 20 milioni di prestiti ogni anno. No, non tutte le società, cioè, possano concedere questo tipo di vantaggi. Insomma, dopodiché c'è il fatto tecnico, perché se Allegri dice, e io non ci credo, ma l'ha già fatto una volta con Pjanic, se Allegri dice che Ramsey può diventare un grande regista, Locatelli ti serve per fare il secondo mediano, ed è questo che pensavo fosse il progetto di Allegri: avere due mediani, da una parte Bentancur, dall'altra Locatelli, perché Locatelli non è un regista, è un regista che lo diventerà magari adattato, ma non è quello che ti risolve, tu pronti via, ti risolve completamente. È un gran bel giocatore, ma insomma la Juventus di bei giocatori ce l'ha già anche adesso. Per cui devi con Locatelli, allora si aggiunge Pjanic, e allora hai un grande centrocampo, questo sì, il regista te lo rifà di nuovo Pjanic. Però ecco, Locatelli in quanto tale, da allora costruisci un 4-2-3-1, cioè la posizione di Locatelli è di fianco a Bentancur, e allora devi avere un centrocampista avanzato accanto ai tre attaccanti, che possa essere Kulusevski, possa essere Dybala, possa essere lo stesso Rabiot, possa essere lo stesso Ramsey, che fanno soprattutto nelle partite in casa, ma anche, cioè, che fanno pesare la loro qualità a danno di un po' d'ordine, con Bentancur e Locatelli a chiudere, di ordine ce ne sarebbe. Però non, Cioè, tante volte le trattative di mercato finiscono per far prendere ai giocatori un ruolo diverso. Noi nell'immaginario continuiamo a pensare a Locatelli regista, ma l'ha fatto molto poche volte. Perché anche nel Sassuolo i registi erano due, erano lui e Lopez. Non era il vecchio regista, la Magnanelli, che faceva tutto lui.
È vero.
Quindi ci starei attento anche a questo.
Sì, ma ecco perché nell'idea c'è sempre l'eventuale ritorno di Pjanic, proprio per
Pjanic,
ma
addirittura anche il cambio di posizione di Ramsey ho sentito,
sì.
Quindi di metterlo davanti alla difesa, insomma, di utilizzarlo in quel tipo di posizione.
Ma secondo me mi sembra più una buttata di Allegri per far capire agli altri che non hanno bisogno di pagare altri giocatori. Però Ramsey non è una mezzala, non è una mezzala classica, è già una mezzala avanzata. Poi sai, il regista è un giocatore che dipende quello che vuoi. A Sarri Pjanic non andava bene, poi Pjanic non è andato bene nemmeno al Barcellona. E improvvisamente tu ti ritrovi con un giocatore che se ne vuole andare. Il fatto è che non sai più in questi campionati pandemici se sia importante un giocatore o l'ingaggio che percepisce, perché insomma, anche lì ci fu uno scambio, ma fu uno scambio che poi pesa sui bilanci, perché tu poi negli altri anni, nel primo anno fai la plusvalenza, ma negli altri anni paghi le tasse sulla plusvalenza. Per cui in questo momento il Barcellona farebbe buone, anzi, poi l'ha messo apertamente fuori Pjanic.
Sì, sì. Diciamo che questo scambio magari ha avuto una valenza economica, ma non certo tecnica, sia quella di Pjanic al Barcellona e di Arthur alla Juventus, Mario, no? Perché nessuno dei due ha inciso.
No, e poi bisogna ricordarsi una cosa, che Pjanic è una grande mezzala. Se anche il regista, se anche nel fare il regista è un po' lento, è comunque una grande mezzala, fino a essere un grande giocatore tra le linee, un grande trequartista. Cioè, Pjanic può fare veramente tante cose ed ha ancora appena 30 anni. Cioè, io sono stato subito contro lo scambio con Arthur lo scorso anno.
Vero, mi ricordo. Forse. Ne abbiamo parlato spesso con te qui quando c'era quell'operazione.
Sembrava che Arthur, ho capito, ma tu perdi Pjanic. È un giocatore con cui hai vinto tanto.
Però Mario, lo sai che io da Pjanic mi aspettavo molto...
Di più al Barcellona?
No, nell'esperienza sarriana mi aspettavo molto. Ero convinto che potesse funzionare.
No, non è il suo giocatore. Non è il suo giocatore, perché è lento nel dare il pallone, lo tiene sempre, lo tocca sempre,
è vero.
Cioè, lo gioca, guarda da una parte, guarda dall'altro, mentre Sarri vuole 140-150 passaggi dal regista, quindi vuole un collegamento continuo, vuole una macchina da cucire, e Sarri invece Pjanic ha più gli atteggiamenti della mezzala. Perché quando gli arriva il pallone alza la testa e guarda dove può dare il pallone meglio, mentre Jorginho è uno che lega immediatamente il gioco.
Sì, assolutamente. Poi questo l'abbiamo visto anche all'Europeo, da questo punto di vista.
Andiamo anche col direttore sulle parole di Juric nei confronti di Belotti, che dice, che chiede chiarezza
al giocatore.
Sì, sostanzialmente.
Ha detto, la società l'offerta te l'ha fatta, se rimani devi essere convinto.
Io credo che Belotti sia uno che complessivamente ambisca ad andare via. Voglia andare via, ma non si è convinto dell'offerta del San Pietroburgo. San Pietroburgo è una società che ti oscura abbastanza, ti toglie dal grande giro. Insomma, vai nel campionato russo, che ha dei tempi completamente diversi dal nostro. Una delle ragioni per cui la Russia, che è un paese di 180 milioni di persone, non riesce mai a pesare in campo internazionale, e che c'ha l'inverno che ha, per cui restano fermi mentre noi giochiamo e decidiamo i nostri campionati, loro sono ancora fermi. È un campionato condannato ad essere strano, non ti affermi, mentre Belotti, sia per il ruolo sia per le caratteristiche con cui affronta quel ruolo, è un giocatore che negli ultimi anni di carriera, tra i 28 e i 33, credo vorrebbe una squadra, se deve lasciare il Torino, vorrebbe una squadra molto più chiara, molto più semplice, una squadra inglese, una grande squadra italiana che gli potesse permettere di togliersi le soddisfazioni che finora ha lasciato solo al Torino.
Però andando a vedere eventuali squadre italiane papabili in questo momento non ce ne sono molte, cioè le caselle sono chiuse.
Ma io onestamente non lo so, se vedo che la Roma spende praticamente 23 milioni per Shomudorov, non so che tipo di ruolo possa dare Shomudorov, è una seconda punta. Ma insomma, se tu cominci a dire Belotti è sul mercato, forse qualcosa smuovi tra la Premier, con tutte queste necessità di centravanti che ci sono. Il centravanti è il ruolo più raro che ci sia. Un giocatore che costa carino, caruccio, ma non carissimo, secondo me una sistemazione la trova.
Per le sue caratteristiche, che squadra potrebbe andare?
Ma in Inghilterra mi sembra un giocatore che possa giocare da tante parti. In Italia è lo stesso, se dovessero andare via qualcuno dei due tra Lautaro e Lukaku, sarebbe uno che ci starebbe bene, anche se loro vorrebbero sostituirlo con Correa, che è completamente un altro giocatore. Però è un grande giocatore Correa. Insomma, di centravanti.
Ma si potrebbe adattare, Mario, secondo te, a quella che è l'idea di Sarri Correa? Perché anche lì si parla di questa cosa, no? Lui ha sempre giocato come seconda punta, o comunque alle spalle delle punte, come trequartista.
No, lo metti a fare l'insigne. Correa ci sta benissimo anche sulla fascia destra. Anzi, scusami, sinistra. Agita benissimo.
Quindi tu lo vedresti bene lì con Immobile centrale, dall'altra parte Anderson.
Ma tu non puoi prendere, non è un ragionamento da grande calcio. Tu prendi un allenatore che ti esclude un grande giocatore, non è così. Cioè, la prima preoccupazione di un tecnico, chiunque sia, è lasciare permettere che i grandi giocatori si trovino sempre più a loro agio.
Certo. Tra l'altro so che si sono già parlati, ma non è un problema, non c'è nessun tipo di problema. Lui ha detto, ha manifestato l'idea di voler andare via Correa.
Però se non arriva
rimane,
anche qua,
si è messo
certo,
a disposizione
la proposta.
Ha manifestato questo tipo di idea, però non c'è una rottura, ecco.
È chiaro che Correa doveva finanziare il mercato della Lazio.
Sì.
Questo non, su questo mi sembra che non ci siano dubbi. Questa è la stagione che è, però io sono convinto che Correa sul mercato trova alla fine la sua situazione.
La sua dimensione. In chiusura, direttore, queste due medaglie d'oro che sono arrivate proprio come ciliegina sulla torta dopo gli europei, una finale di Wimbledon, insomma tanti successi italiani.
Sì, no, ma io credo che siano cose molto, molto a sé, perché per il tipo di specialità, che sono due specialità assolutamente selettive, mai un italiano era entrato in finale dei 100 metri. Mai un italiano era entrato nella finale del salto in alto, quindi già questo fa capire tante cose. Peraltro questo ping pong tra una grande impresa e l'altra, io sono rimasto veramente colpito, veramente emozionato. Non è facile ormai alla mia età che mi emozioni, ma ieri ho avuto veramente una botta di commozione che da tanto tempo non sentivo, perché è raro che tu trovi la felicità di altri che ti contagiano. Mentre siamo stati testimoni di un momento eccezionale di esistenza, proprio di vita, e ci resterà addosso per tutta la vita.
Assolutamente. E su questa riflessione di Mario noi chiudiamo così con l'appuntamento di oggi. Mario, grazie come sempre, a presto e buona settimana.
A voi, ciao.
Grazie a Mario Sconcerti. Allora, stiamo per andare in
prego. Ci scrivono Belotti al Tottenham.
Sembra un po', insomma.
Vediamo.
Sembra un po', diciamo così, per carità, magari potrebbe essere la grande occasione per lui,
esatto.
Che da Harry Kane possa passare a Belotti,
non andrà
il Tottenham,
a sostituire lui,
mi sembra, non lo so, o a meno che non c'è lui e un'altra operazione,
esatto.
Questo non te lo so dire, però ecco, stiamo parlando di una squadra che perderebbe uno dei più grandi attaccanti che c'è in circolazione in questo momento. E non so quanto si possa considerare un Belotti la possibilità di sostituirlo,
magari
un'alternativa,
però in un club un pochino più
io continuo a rimanere dell'idea che in un certo senso Belotti ha perso il treno qualche anno fa,
sì.
Perché anche sinceramente anche in Italia la collocazione in questo momento nelle big non la vedo così semplice che possa trovare uno spazio in quelle squadre che stanno lottando per la Champions o comunque per il raggiungimento di un obiettivo
importante.
Neanche
se dovesse andare via Lukaku all'Inter.
Non è uguale, però già lì se perdi Lukaku e l'Inter ha dei problemi magari economici e quindi non può fare grandissimi investimenti, allora lì vai a prendere un Belotti che nel campionato italiano con quel tipo di modalità di gioco ci può star bene. Questo mi sembra uno scenario un po' più percorribile. Non è la stessa cosa, è chiaro, non stai rimpiazzando un giocatore di pari livello
ai tifosi dell'Inter,
però per lui sarebbe l'opportunità, in questo senso. Ad oggi faticherei a vederlo nell'Inter, a meno che non vada a fare in questo momento. Se va all'Inter è l'alternativa,
esatto,
ai due là davanti,
esatto.
Questo è il concetto. Vabbè, comunque dai, ancora ci sono dei giorni di mercato e staremo qui a vedere, a capire che cosa succederà. Adesso noi stiamo per andare in break in questo momento. Al rientro faremo un po' il giro con gli inviati che stanno seguendo le squadre, la preparazione, eccetera.
Andiamo in Sardegna.
Esatto, facciamo un po' il punto con il Cagliari, con il Torino, con la Lazio, con il Napoli, insomma, questo è un po' il giro nell'ultima parte di Maracanã. A tra poco.